lezioni della preghiera assolutamente vere, no? In questa tradizione è prevalso, o si è formata nei secoli, no? Comunque è prevalso questa forma di preghiera concentrata sul fatto di chiedere perdono. Allora, adesso per spiegare questo faccio il collegamento alla preghiera che ho proclamato all'inizio del nostro incontro, la preghiera di Sant'Efrem. Se voi osservate, l'orante chiede di non ricevere quattro spiriti, sarebbero quattro cose negative, che dette così a noi non dicono molto, ma sono come dire, i movimenti di fondo del cuore per ogni forma di male. La pigrizia è quello di non coltivare nulla del mondo spirituale, ma solo tener conto del mondo materiale. Pigrizia. La dissipazione è questo perdersi nelle cose senza mai custodire il cuore. Il predominio è che se tu sei disperso, l'unico modo che hai a disposizione per far valere te stesso è contro gli altri. Cioè tu vali in quanto qualcuno è sotto di te, più o meno. E la loquacità, che stranamente per noi non è una, non è poi una, uno spirito così cattivo, invece è, come dire, è il segnale che tutto quello che noi produciamo è tutto vano. La loquacità come un parlare vuoto, un parlare a vanvera, un parlare, come dire, senza sugo, che sarebbe il contrasto, il contrario di quello che l'uomo è chiamato a realizzare, cioè una comunione. Quando tu non dici niente, e non, come dire, nel tuo parlare non passa nulla, vuol dire che tu hai un cuore piatto, non capisci un tubo, e sei lontano da quello che è lo scopo del tuo vivere, no? Poi si domandano le quattro cose positive che corrispondono, è come una scala, no? A quelle quattro cose negative corrisponde la risalita. Allora, alla loquacità è contrapposta la purità. Io non traduco purezza perché adesso la purezza è sempre quasi legata al sesso, no? E cioè, la purità è quello di ritornare in armonia con se stessi. Il primo segnale è la parola. Per esempio, adesso, no, nelle liturgie quaresimali, io alla fine, cioè, tutti sappiamo che nella tradizione della Chiesa le tre opere quaresimali sono l'elemosina, il digiuno e la preghiera. Allora cerco di tradurre così con un'indicazione pratica. Considerate la bocca. La bocca è legata allo stomaco ed è legata al cuore. Allora, quello legato allo stomaco dice non mangiate sempre. Per dire, ma noi anche se facessimo digiuno, non so, mangiassimo una volta al giorno, non è che ci fa male, eh? Cioè, siamo così supernutriti, se anche non mangiamo, non è che facciamo chissà quale penitenza. Il digiuno sarebbe che tu non mangi perché non hai da mangiare e non sai domani cosa mangiare, ma noi mai arriveremo a questo. Quindi cercare di fare le opere di penitenza come digiuno nel nostro mondo suona un po' strano. Allora deve essere collegato il digiuno a, come dire, sì, sentire la fame, ma il fatto di sentire la fame deve essere collegato a un principio di attenzione del cuore. Se non scatta questa attenzione, non serve non mangiare. Però se mangi, l'attenzione non viene. Allora l'invito è prova a non mangiare. E poi aggiungo, però la bocca è anche collegata al cuore per le parole. Allora, che riescano solo parole di grazia, parole aggraziate, parole gentili. Allora, quando la bocca, come dire, fa uscire solo parole aggraziate, vuol dire che il cuore è luminoso. Allora, in questo contesto, la purità è collegata proprio alla loquacità. Quando la parola non è più vuota, ma è portatrice di grazia, allora voi siete puri. E non è così semplice, nel senso che basta che uno ci pesta i piedi, che quindi, però prima pensare di avere un cuore proprio pulito, pulito, cercate di avere la bocca pulita, cioè quello cioè non usare mai parole amare, mai parole che manchino, diciamo così, di onore per l'altro, parole, ma non solo cattive, però quelle parole ambigue, no? E in questo c'è anche l'osservazione che quando tu sei luminoso, quando il tono con cui tu parli è un tono pacato. Tutti sappiamo che in un rapporto la parola arriva al cuore non per il contenuto che ha, ma per il tono con cui è pronunciata. Cioè io posso anche dire che cretina che sei, ma detto in un certo modo, l'altro dice mi vuole bene. Se dico ti voglio bene, l'altro lo può prendere, no? No, di sicuro, no? Quindi il tono è molto importante e il tono è legato alle parole che diciamo e le parole che diciamo tramite la bocca sono collegate al cuore. Allora, la purità è collegata alla loquacità. Poi c'è l'umiltà che è collegata al predominio. Quindi, invece di esercitare potere sull'altro, tu mettiti a servizio. Cioè l'umiltà non è ma io sono proprio, no, è quello di non permettere mai che un altro debba chinare la testa davanti a te. Custodisci la dignità di tutti sempre in modo bello. Allora sei umile. Poi c'è la pazienza, che è legata uno alla dispersione. Vuol dire, se tu ti disperdi nelle cose, ogni cosa ti dà fastidio, nel senso che nessuno di noi ha il potere di far andare le cose come piace a noi. La giornata si svolge in grandissima parte senza che noi abbiamo le redini in mano. Allora, la pazienza è quella che non permette a te di perderti nelle cose in modo da custodire sempre una buona mitezza, la pazienza. E poi si finisce con la carità. Che la carità è il contrario della pigrizia, vale a dire, la carità è l'espressione del nostro uomo interiore, come dire, fresco, pulito, bello, no? Di per sé è il massimo che possiamo chiedere. Cioè, se noi avessimo un cuore pieno di carità, cosa è che dovete domandare ancora? Eppure la preghiera non finisce lì. Dice: sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi il mio fratello. Allora, la condizione o la verifica che la carità sia secondo Dio, quindi che il nostro cuore davvero ha partecipato a questo amore di Dio e l'ha condiviso e lo condivide con tutti, non è quando io sento di amare gli altri, ma quando io, riconoscendo i miei peccati, non giudico gli altri. Il che vuol dire, ritengo tutti, per voi è molto difficile, ritengo tutti più degni di onore di me. La preghiera di Gesù, portami. Allora, se tu chiedi con la preghiera il fatto abbi pietà di me, è teso a far sì che il cuore sia in questa disposizione in cui l'amore di Dio non solo vale perché come dire, opera dentro di te, ma opera nel modo che piace a Dio, cioè che tu non fai mai prevalere su nessuno, che tu sei bravo, che tu fai una cosa, che tu vali di più, ma. E siccome questa cosa è sempre possibile per noi, allora pregare e chiedere solo questo è come se ti tiene sempre collegato all'essenza della vita spirituale. Ti tiene collegato alla radice, che se è sana quella, tutto procede, diciamo, noi potremmo dire in bellezza. Se è malata quella, per quanti sforzi fai, tu fai cose buone senza mai diventare buona. Tu fai cose belle senza mai essere bella. E non è così difficile però, perché spesso noi facciamo cose buone, ma in realtà non siamo buoni. Basta, accorgerci quando ci viene tolto qualcosa, quando uno ci pesta i piedi, quella bontà che credevamo di avere sembra che sparisca, no? Allora, in questo senso, no, la grande tradizione ha riconosciuto in questa preghiera la forma più potente di impegno spirituale, la forma più potente di relazione con Dio, perché se Dio è Dio, è colui che perdona. Non so se voi sapete che nell'Antico Testamento l'aggettivo misericordioso non è mai riferito all'uomo, mai. È sempre riferito unicamente a Dio. È Dio che è misericordioso. E non so, se siete abituati a leggere le scritture, dovreste sapere in che occasione Dio si rivela misericordioso nel modo più significativo, come dire, più chiaro. Nei racconti dell'Antico Testamento, quando? Voi sapete che nell'Antico Testamento sono due le rivelazioni di Dio, una a Mosè al rovescio ardente, Mosè si sente, no? Io sono, noi diciamo colui che sono, ma cioè di per sé vuol dire niente una formula così, ma se voi intendete quello che io sono, tu lo scoprirai quando mi invocherai. Allora, io sono colui che sono, vuol dire che quel mio essere Dio, che per voi è perdono, quando tu mi invocherai, tu lo sperimenterai. Ma c'è un momento quando, allora, al rovetto ardente Mosè deve essere mandato in Egitto per liberare il popolo. E quindi va con il nome di Dio e nella forza di Dio per liberare il popolo e portarlo alla terra promessa. Ma il tragitto è lungo. E nel deserto c'è il famoso episodio del vitello d'oro. Siamo ai capitoli 32, 33 e 34 dell'Esodo. Se voi dovreste leggere d'un fiato questi tre capitoli, possibilmente senza filtri mentali, scoprireste delle cose da un certo punto di vista assurde, ma dall'altro punto di vista prepotenti, ma nel senso bello del termine, cioè per la scoperta che vi fanno fare. Allora, Mosè è salito sul Sinai e non scende più. Cosa gli è capitato a questo? Cosa non gli è capitato? A un certo punto dice: ma qui siamo abbandonati. Non abbiamo neanche un Dio noi, costruiamocelo noi, no? E fanno sto vitello d'oro. Mosè scende dal monte perché Dio lo invita a scendere. Dice: vai. Quando lui si avvicina all'accampamento, sente tutto questo, diciamo, baldoria, no? E capisce. Perdonatemi, porco cane, qui.
Sono scappati.
È sparito tutto, cioè tutto quello che avevamo detto, avevamo fatto, non c'è più niente, cioè hanno abbandonato l'alleanza col Dio vero. Prima deduzione. E adesso cosa succede? Che ne sarà di noi? Poi leggete. Vedete quello che fa, ne ammazza un po', ma non è sufficiente. Nel senso che questo tipo di peccato, quindi di rifiuto dell'alleanza con Dio, comporta, se noi non siamo alleati con Dio e Dio ci ha scelti proprio come alleati, noi chi siamo? Niente. Possiamo pentirci e domandare a Dio di riaccoglierci, con che faccia? L'abbiamo abbandonato. Allora Mosè si incunea in questa, diciamo, tragedia imminente per cercare una via d'uscita. E se voi leggete quei capitoli, lo fa in due tempi, anzi in tre. Il primo tempo ricorda a Dio quello che ha promesso e dice: ma se tu ci distruggi, ma cosa diranno tutti gli altri popoli che, oh, guarda un po', è andato a liberarlo per fargli morire ancora meglio? Beh, Dio, no? Quindi parleranno male di te. Quindi Mosè cerca, no, di convincere di... La cosa, quando dicevo prima, no, assurda, è che in questi capitoli Dio sembra il servo e Mosè quello che fa da Dio, cioè ricorda a Dio che deve essere Dio, e Dio invece si comporta come un uomo, dice: ma hai tradito, vai a farti benedire e stop, no? Allora Mosè ottiene una prima risposta, come dire: io il popolo non lo distruggo, però non faccio più come prima, io non sarò più in mezzo a voi. Mosè dice: no, così non mi va. Allora pone, nel senso, il secondo aspetto, sulla bilancia, non solo ricorda a Dio quello che avrebbe dovuto fare, ma mette sulla bilancia se stesso, perché Dio ha confermato a Mosè la sua scelta. E Mosè dice: io non ti voglio se tu non vuoi loro, io sto con loro. E dall'intercessione di Mosè, anche qui, Dio deve essere tirato da un uomo a essere Dio. E ottiene anche questo. Dio accetta di ritornare in mezzo al popolo. Però Mosè non è ancora contento. E dice: ma tu chi sei? È quello che è: io voglio vedere la tua gloria, vorrebbe dire: io voglio vedere in faccia chi sei. E c'è la famosa risposta: no, in faccia non mi puoi vedere, mi vedrai di spalle. Lui risale al Sinai e sarebbe il secondo racconto della visione di Dio, diciamo, proclamata nell'Antico Testamento. Non ha una visione, non vede, ma sente. Cosa sente? Vi ricordate?
No, il vento leggero.
Dice, quando compare, no? È il Signore, ricco di misericordia, lento a... com'è adesso?
Lento
all'ira, ecco. Cioè, quello che proclama, ed è la gloria di Dio, quindi la realtà di Dio che si manifesta a noi, è solo che nel momento più tragico, in cui il popolo non poteva neanche lontanamente immaginare di avere il diritto ancora di Dio, perdona. Questa dimensione, no, che Dio perdona, è la dimensione essenziale di Dio nei nostri confronti. Quando la preghiera di Gesù non fa che alimentare questo abibità di me, si pone in questo desiderio essenziale dell'uomo di vedere la gloria di Dio, di avere la visione di Dio. E non si può che avere la visione di Dio misericordioso, che perdona. Però, punto di domanda, noi siamo all'altezza di questa domanda? Quando noi diciamo abbi pietà di me, noi siamo convinti di quello che chiediamo? Oppure da qualche parte, sì, abbi pietà di me, però insomma non è che ne ho combinate, ce ne sono molti che combinano peggio di me, noi non facciamo così? E se abbiamo questo nel cuore, la preghiera non è efficace? Prima o dopo la lascerai. Siccome la rivelazione da parte di Dio è essenziale, deve essere anche essenziale la richiesta. Tutto il dramma nostro è che non siamo capaci di essere radicali in questo. Noi abbiamo così paura di essere respinti che in qualche cosa dobbiamo funzionare bene. è come se dice, va bene, non ho fatto questo, ho fatto male questo, però insomma, no? Noi, quel però insomma lo facciamo sempre valere, no? E facendo valere questo, è come se noi non conoscessimo mai Dio fino in fondo. Cioè, sotto sotto, noi alimentiamo comunque una specie di diritto, una specie di pretesa nei confronti di Dio. Dov'è che si vede questa pretesa? A livello personale nessuno crede di pretendere. Ma dov'è che si rivela? Quando un fratello ti pesta i piedi. Cioè, quando uno ti pesta i piedi, tu dici, ma come? Con tutto quello che ti ho fatto, tu mi fai così? Cioè, quel diritto che noi avanziamo presso Dio, noi non è che lo vediamo come, dire, come una cosa cattiva in maniera diretta, ma indirettamente ci accorgiamo di averla perché vorremmo far valere i nostri diritti presso i fratelli. Facendo valere i nostri diritti, noi non ci accorgiamo che scegliamo la prospettiva del diavolo che comanda in questo mondo. Allora, se si colgono questi dinamismi, si può entrare in questa preghiera e non l'abbandonerete mai più. Se non si colgono questi, vi stuferete presto ed è una preghiera come le altre. Non so se... Detto in sintesi, è questo. Ma per noi è molto complicato arrivare a questa radicalità. Ripeto, noi affettivamente abbiamo ancora questa percezione. Tutti abbiamo bisogno di amore. Se io faccio vedere all'altro che sono cattivo, come fa a volermi bene? E quindi nascondiamo. Tutti i rapporti tra persone sono tutti vissuti così. Purtroppo viviamo così anche con Dio. Allora, di tanto noi nascondiamo, anche qui non direttamente, però in un modo indiretto noi nascondiamo, di tanto nascondiamo, di tanto non vediamo il volto di Dio. Ma se non vediamo il volto di Dio, il nostro cuore non è mai riempito, non è mai, diciamo, soddisfatto, perché il cuore è creato proprio per godere di Dio.
Cosa nascondiamo, padre? Cosa nascondiamo?
Cioè, nascondiamo il fatto, no, che cioè, noi non abbiamo la, diciamo, non abbiamo il coraggio di presentarci nella nostra bruttezza. A me piace parlare al femminile in questo, no? Una donna, se ama un uomo, si deve far bella. Cioè, si sente brutta, non ci provo neanche. Poi il bello e il brutto non è oggettivo, è relativo a quello che sentiamo noi, no? Ma è un dinamismo molto molto potente questo. Potrei fare tanti esempi anche per esempio rispetto ai bambini, no? Quando, non so, sono rifiutati dalla mamma o dal papà, no? Cioè, che cosa alimentano? Nessuno si rende conto, ma diventando grandi, a un certo punto tu porti ancora il segno che tu sei stato rifiutato. E tu devi poter entrare in questo e cogliere davvero cosa ti è mancato, ma è una fatica improba. Ma se si fa, noi non dipendiamo mai da quello che ci è stato fatto o non ci è stato fatto, ma dobbiamo essere accompagnati per vivere questo, perché nessuno arriva da solo, nessuno. Allora, poter collegare questa preghiera ad avere un cuore luminoso significa poter, diciamo così, collocarci in una dimensione di profondità dove tutto quello che da fuori entra, comunque ci viene fatto, non ci causa danno. A noi basta un'offesa per sentirci feriti. Basta che uno ci tolga, non so io, ci manchi di importanza, non ci manchi di prestigio, noi siamo già offesi. Spesso faccio questo esempio un po' cretino, ma a me ha colpito molto, no? Anni fa, quando tenevo gli incontri di catechesi per adulti, no? È come una specie di scuola, no? Dopo Natale sono ritornati gli studenti, no? E volevo ricominciare e c'era un drappello in fondo che sentivo che aveva qualcosa da dire. Va bene, parlate. si alza una signora e dice all'inizio in modo gentile, la domanda era: ma padre, le sembra giusto che... E spiega. Allora, nella sua parrocchia, prima della festa di Natale, si erano riuniti per preparare la liturgia di Natale, quella della notte di Natale, no? Questa signora, che aveva una buona vena poetica, no? E ha suggerito, ma potremmo noi preparare, voleva dire lei, no? Prepara una preghiera come l'espressione di tutta la comunità e poi si legge questa insieme alla preghiera liturgica, in modo da dare un senso anche di condivisione, no? Tutti d'accordo? Bene, bene, bene. E lei la prepara questa preghiera. Poi la porta al parroco, va bene. Disgrazia volle che nella celebrazione poi della messa di mezzanotte il parroco si dimentica. E questa non può dire la sua preghiera. Allora cosa fa? Va in sacrestia, prima tutta calma, no? Ma don, io conosco tutte e due, dice don, ma perché? E sto sacerdote, no? Che mi scusi, mi sono proprio dimenticato, in questo, no, tante cose, mi sono proprio dimenticato, mi scusi. Visto che il sacerdote non faceva pressione, allora lei ha alzato il tono, ma non è possibile. Quindi sbatte la porta e esce dalla sacrestia. Va bene. Incomincia, un incontro e lei evidentemente aveva parlato di questo alle sue compagne, no? E io ho sentito che si era creato, lei quando crea una specie di unità, non era più solo lei a parlare, ma c'era un gruppo, e chiede il giudizio a me, al professore. Allora, a volte c'è un angioletto che inciso, e io con semplicità ho detto: signora, quando lei, ma così, ex abrupto, no? Così, di colpo. Signora, quando lei ha preparato questa preghiera, non l'ha fatto per dare gloria a Dio? Certo. E se Dio ha preferito il suo silenzio, perché lei è arrabbiata? Per 3 settimane non mi ha più parlato. Però quando racconto questa cosa, perché mi ha colpito, ma non è questo che mi ha colpito il fatto che appena io ho detto questo, lei si è trovata sola. Io ho sentito, perché poi sono stati 30-40 studenti, quindi non è che, però era un gruppetto di 7-8. Io ho sentito che tutti si sono ritirati, lei è rimasta sola. Allora vuol dire che nel nostro agire c'è qualcosa che noi sappiamo che conta, e soltanto quando succede a noi non sappiamo viverlo, ma gli altri lo riconoscono. Allora, se tu hai fatto una cosa buona e poi sei stata offesa, hai tu diritto di rivendicare o addirittura di offendere? Se tu fai così, il movimento del tuo cuore era buono? Allora, da fuori lo capiamo tutti subito, ma quando ognuno è implicato, non è così semplice. Non è così semplice. Per esempio, non so io, una mamma che adotta un bambino e poi ci sono tanti problemi, prima o dopo passa di dire: ma cosa ho fatto? Ma non solo cosa ho fatto contro il bambino, dice: cosa ho fatto che non sono capace. Perché quello che avviene non corrisponde a quello che noi ci aspettiamo. Allora, questa incapacità di accoglierci nella nostra, fragilità, no? È come se nascondesse questa pretesa che dentro alimentiamo. Ma io ho fatto bene, perché mi deve succedere questo? Ma io ho fatto bene, perché mi dai questo? Ecco, la preghiera di Gesù è tesa a sciogliere completamente ogni forma di pretesa e di attesa. E però, vi ripeto, non è scontato.
Di pretesa va bene, ma di attesa?
L'attesa, l'attesa vuol dire che quando tu fai una cosa ti aspetti, non so, tipo una ricompensa o comunque, non so, io vedo, se noi dobbiamo, supponiamo, organizzare qualcosa insieme, no? E l'idea viene da te e tutti sono d'accordo, tu dai il 100% delle tue energie. Ma se, per fare un esempio, l'idea viene da lei e lei è già antipatica a te, tu dici di sì, ma tu darai il 50% delle tue energie. E tutti registriamo questo, eh? Ma non è una cosa, io sono cattivo, tu sei bravo. Tutti, per tutti è così. Cioè tutti ci troviamo nella condizione di, come dire, far valere il bene sì, ma se torna in qualche modo a nostro vantaggio. Se non torna a nostro vantaggio, allora vuol dire che noi quando andiamo davanti a Dio non è vero che chiediamo perdono totalmente. Noi è come se ci giustifichiamo, alimentiamo, e questo alimentare è quello che praticamente complica i rapporti e complica anche, direi, la prospettiva con cui vediamo il mondo, le cose, le persone. Non siamo mai luminosi. Cioè, noi abbiamo bisogno sempre di essere convalidati in qualcosa, se no noi luminosi non lo siamo mai. Perché? Perché abbiamo così paura di non essere accettati che noi dobbiamo essere belli. E invece non è così. La cosa straordinaria della vita, soprattutto della vita spirituale, quando farai esperienza che proprio riconoscendo che sei brutto torni bella, allora il gioco è fatto. Non è così. Per esempio, tu avete partecipato alla liturgia di oggi? Chi ha potuto? No, nessuno. Allora, ve lo dico. Allora, la lettura di oggi, e che siamo ancora all'inizio della Quaresima, no? La Chiesa ha posto la parabola del giudizio finale, no? È quello della, alla fine dei tempi, il re è come un pastore che divide le pecore dalle capre. L'immagine medio orientale, perché le capre hanno il pelo nero e le pecore il pelo bianco, quindi è facile dividere, no? Non pensate che le capre sono cattive, non c'entra niente, semplicemente che le capre hanno il pelo nero e le pecore hanno il pelo bianco, quindi si può dividere bene. E la parola la conoscete tutti, no? Venite benedetti del Padre mio perché avevo fame, non avevo dato da mangiare, e fa l'elenco, sono le famose sette opere di misericordia corporale, no? Ma forse quello che, cioè, molti particolari di questa parabola ci sfuggono. Per esempio, i due gruppi reagiscono allo stesso modo. Ma noi, ma quando mai ti abbiamo visto così? Sia i buoni, diciamo, e sia i cattivi, no? Quando mai? Ma la reazione, pur detta con le stesse parole, parte dallo stesso sentimento del cuore.
No.
Allora, i buoni, è come dicessero, ma io non merito, perché io non ho mai fatto questa cosa a te. Quindi perché mi dai una cosa che non merito? Quindi è un atto di umiltà. I cattivi, forse la facciamo ancora franca, perché gli ricordiamo che lui non si è mai fatto vedere. Stesse parole, ma l'atteggiamento del cuore è totalmente diverso. Il re, che poi è il re, il pastore e il signore, no? Sono tre figure in una, incomincia dicendo: venite benedetti, prendete possesso del regno che è stato preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Cosa vuol dire questo? Allora, pensate in questi termini. Quello che noi portiamo come desiderio profondo, no, autentico, grande, no, nel cuore, l'abbiamo messo noi? Ce lo ritroviamo, no? Allora, quando si dice venite benedetti, no? Prendete possesso del regno che è stato preparato, è noi, come dicevo una volta al catechismo, siamo stati creati per conoscere e amare il Signore. Questa cosa non ce la siamo data noi, è la struttura intima del nostro cuore. Ma non è che ci crediamo, però è questa. Ora, quando tu, ecco la potenza di quella parabola, quando tu agisci come Dio, perché sono tutte le opere di misericordia corporale, quindi sono tutti gesti di compassione, di misericordia per chi è nel bisogno, in particolare per i più piccoli. Più piccoli in questo caso non è per i bambini, è per coloro che sono più fragili, che hanno meno possibilità di reagire davanti alla vita, che hanno bisogno di una carezza, perché se non gliela dai la vita è grama, eccetera, no? Allora, quando tu agisci come Dio, tu entri in questo regno, perché è come se scopri quello che già porti. La benedizione è data dal fatto che finalmente godi quello che porti. Ma questo non riguarderà la fine della storia, riguarda anche adesso. Cioè, quando l'uomo si muove secondo il Signore, cioè nella compassione, vive questo regno. Vivere questo regno vuol dire trova soddisfacimento in ciò che lo costituisce nel segreto del suo cuore. Tutti sanno che se io voglio fare il bello e il cattivo tempo contro tutti, io non sono un uomo contento, sarò un uomo potente. Nel senso che a me non la fa nessuno, io li tengo tutti, no? Ma non c'è nessun potente così che è contento. E il cuore non vuole la potenza, il cuore vuole la gioia. Allora, la gioia non si trova perché a me le cose vanno bene, perché sennò sarebbe una specie di tu sei fortunata e tu no. Oppure oggi sei fortunata e domani sfortunata. E quindi tutto sarebbe molto precario, no? Quindi tu hai mai sì, qualche piccola soddisfazione, ma non sarai mai nella gioia. Avere la gioia vuol dire che tu la porti comunque, la porti sempre, non importa quello che succede. Per portare questa, tu devi entrare in quel agire secondo Dio. Ora, quell'agire secondo Dio è il frutto della preghiera di Gesù. Il frutto. Perché come fai tu a essere compassionevole con tutti se tu non hai il senso del Signore abbi pietà di me, non vedi come pretendo, ma non vedi che io mi voglio sempre far valere, non vedi, abbi pietà di me. Non solo, se poteste, io ho già provato una volta a organizzare un gruppo di ragazzi a fare la scena della parabola, no? La raccomandazione, mi raccomando il tono, come dicevo all'inizio, no? Allora, pensate, venite benedetti. Il venite è l'inizio e la fine della Bibbia. Quando Dio crea, venite all'essere. Il venite vuol dire che noi rispondiamo all'appello di Dio in totale obbedienza. Ma l'obbedienza non è obbedisco al comandamento, è che divento pieno nel mio essere, perché rispondo a questa chiamata, a questo appello di Dio all'essere. E la scrittura finisce con lo spirito grida, vieni, la sposa grida, vieni. Il venire è collegato al vieni Signore, Maranatha, con cui finisce la Bibbia, no? Vieni, vieni perché si compia questo desiderio che noi portiamo in cuore e che ci segna nel segreto. E nell'insieme della Bibbia, no? Non so, adesso non mi viene bene citare il Cantico dei Cantici perché Benigni me l'ha rovinato. Disgraziato lui che ha fatto un'operazione proprio scorretta, forse probabilmente, diciamo così, consapevole del fascino che aveva. Però anche lì gli ha giocato male stavolta, no? Comunque nel Cantico dei Cantici il grido della sposa di Israele vieni, ma è lo stesso grido dei comandamenti. Quando il Signore dà una parola è come se dice vieni, cioè vieni in questo regno, fai in modo che tu possa vivere in pienezza quello di cui tu porti già il desiderio. Il vieni vuol dire quello, ed è sempre collegato a un tono di voce, Il tono vorrebbe dire che questo, diciamo, chiamiamolo istinto, no? Che noi portiamo è l'espressione che noi ci possiamo compiere solo in amore. E questa pienezza noi la possiamo vivere, no? Solo nell'amore. Ed è Dio che chiama. Oppure, pensate anche in senso, quando Gesù si trova davanti a Lazzaro, alla tomba, vieni, dice, vieni fuori, ma vieni. Cioè, questo invito ha anche la forza di dare quello per cui ti chiama. Cioè, quando Gesù dice, se siete miei discepoli, amatevi, non è un invito sentimentale, ma è, come io ho amato voi, io do a voi la capacità di vivere lo stesso amore, perché avete accolto la mia parola di vita. Non è soltanto, o fai come me, tu sei lì, io sono qua, ma quando io ti dico fai come me, io ho già dato a te la possibilità che tu possa compiere quello che desideri. E questo è il mistero della fede. Questo è il mistero della fede, è fatto vivere in, diciamo, in profondità, no? Proprio da questa preghiera di Gesù. Cioè, se voi non entrate in questi collegamenti, è una preghiera come le altre, e non vi darà nessun frutto. Io mi ricordo quando, allora avevo 35 anni, adesso ne ho il doppio, compiuti da poco, quindi ho il doppio. Era andato la prima volta in Romania, e era andato proprio in un eremitaggio, abitava, mi ricordo ancora il nome, padre Nicodino, ma penso che nell'anno vedesse 2-3 persone in tutto, no? Viveva proprio isolato. E siccome stavo facendo un giro di tutti, diciamo, allora in Romania si chiamano gli esicasteri, o delle skit, no? Si chiama. Noi sarebbero eremitaggi, no? Tipo monasteri piccoli dove vivono 1-2 persone, no? Che dipendono dai grandi monasteri, ma a volte i grandi monasteri sono distanti 40-50 km. No? Allora vado, era tutto bello infervorato, adesso gli chiedo la preghiera di Gesù, mi deve spiegare, avevo già letto tanto, no? Vado, gli faccio la... cioè non avevo il problema della lingua, quindi potevo parlare tranquillo, faccio la domanda, e lui, prima di rispondermi, chi sta a Vezzo? Quanti anni avete? 35. E lui, con una manina così, rabdare parente, rabdare, pazienza padre, pazienza. Mi ha fregato, non mi dice niente. Questa è la sostanza, mi ha fregato. E allora, non continuo più. Quando sono tornato a casa, dopo una settimana, negli orecchi, rabdare parente, rabdare, quel tono di voce con questa parola mi ha insegnato più di tutti gli sforzi che ho fatto per anni. Rabdare parente, rabdare. Ma il rabdare non è legato, porta pazienza nel dire la preghiera che poi ci darà i suoi frutti. No, no. Il rabdare porta pazienza che la strada è quella, è quello che ho cercato di spiegare, la strada è questa, non ce n'è un'altra. Quindi quando tu vuoi fare la scorciatoia, ti sembra, ma dopo un po' ti perdi e non sai più dove sei e devi ritornare da capo. Questo è un po' quello che volevo lasciare così come sostanza. Se voi avete domande, io rispondo, se posso. Però l'idea è proprio questa. E questo mi sembra, cioè anche nei libri, non è detto così. Cioè i libri praticamente parlano di come deve essere detta una preghiera, di cosa comporta, ma come fosse una specie di, espressione di un metodo che se tu lo applichi ottieni. Non viene niente. O scatta qualcosa a questo livello, allora non vi serve neanche leggere tanto. Se volete, ce ne sono tanti libri Però non è la lettura che vi porta, è la disponibilità a muovervi così. È la disponibilità a sapere che la strada è questa. Stai su questa strada.
Tu, padre, hai scritto qualcosa in questo senso?
Negli anni sì.
Qualcosa che riassuma questo momento?
No, questo è un po', diciamo, la sintesi che sono più di 30 anni che elaboro queste cose. Allora, c'è l'idea anche di poter scrivere questo, diciamo, per me credo che sia l'ultimo testo che scrivo sulla Romania così, è proprio anche per lasciare quello che secondo me è l'essenza di questa preghiera, è quello che sto preparando adesso.
Scrivi anche in italiano questo libro, sono rumeno?
Come?
Questo libro lo scriverai in italiano o in rumeno?
Sì, in italiano, No, perché ci sono dei testi miei, sono in romeno ma non ci sono in italiano. Ma solo per i contatti che si hanno. Poi c'è qualcuno che stravede per me, quindi quello che facevo va sempre bene, non è mica vero, ma lo vede così. Ma ho proprio degli amici che sono... cioè io ho compreso molte cose proprio per questi legami di amicizia, perché noi in fondo no, possiamo conoscere molte cose, ma le conosciamo sempre dall'esterno. E adesso vedo che anche gli ortodossi conoscono dall'esterno le loro tradizioni. Sono ben pochi quelli che percepiscono. Mi dispiace che è... ecco che è, ma se non ci fosse vi dirò un'altra cosa, ma non mi piace che sia
così. Spengo,
Thank you.